la prima terzina completa la scena del canto precedente, quando l'anonimo suicida fiorentino si era lamentato di Jacopo di Sant'Andrea che gli aveva lacerato, distrutto tutto il cespuglio. Ed è il grande amore per Firenze che spinge Dante ad esaudire il desiderio di raccogliere, cioè, le fronde sparse. Poiché la carità del natio loco, cioè di Firenze, mi strinse, mi commosse, l'amore per la patria, raunai le fronde sparte e rendeile a colui che era già fioco, che aveva già smesso di lamentarsi, sia perché era stremato dal dolore, sia perché le ferite si stavano rimarginando e quindi la pianta faceva fatica a emettere la parola. Indi venimmo al fine ove si parte lo secondo girone dal terzo, dove il secondo girone si divide dal terzo, e dove si vede di giustizia orribile arte, quindi dove la giustizia di Dio mostra la sua terribile opera. A ben manifestare le cose nuove, le cose straordinarie che ho visto, dico che arrivammo ad una landa che dal suo letto ogni pianta rimuove. È una landa in cui non nasce nessuna pianta. Flegitonte e selva dei suicidi circondano la landa infuocata. La dolorosa selva l'è ghirlanda intorno come il fosso tristo ad essa. Qui vi fermammo i passi a randa randa, cioè sul bordo, perché randa deriva da rand, tedesco vuol dire orlo, e si fermano prima del sabbione perché su questo cadono le falde di fuoco. Lo spazio era un'arena arida e spessa, non d'altra foggia fatta che colei che fu dai piedi Catona già soppressa. La sabbia, cioè, era simile a quella che fu calcata dai piedi di Catone, cioè allude al deserto della Libia. O vendetta di Dio, quanto tu dei devi essere temuta da ciascuno che legge ciò che fu manifesto agli occhi miei, che io vidi coi miei occhi. D'anime nude vidi molte grecce che piangevano tutte assai miseramente, e parì apposta loro diversa legge, erano sottoposte a diverse condizioni di pena. Supine giacea in terra alcuna gente, alcuna si sedea tutta raccolta e altra andava continuamente, quindi camminava o correva. Quella che giva intorno era più molto, quindi era più numerosa la gente che camminava, e quella men che giacea al tormento è minore quella ferma, ma più al duolo aveva la lingua sciolta, ma sembrava lamentarsi maggiormente. Sovratutto il sabbion d'un cader lento piovean di fuoco dilatate falde come di neve in Alpe senza vento. La seconda similitudine deriva da un passo di Alberto Magno, in cui si narra di una pioggia infuocata che cadde sull'esercito di Alessandro Magno in India, e che Alessandro Magno fece estinguere scalpicciando il terreno. Quali Alessandro in quelle parti calde d'India vide sopra il suo stuolo, sopra il suo esercito, fiamme cadere infino a terra salde, perché provvide a scalpitar lo suolo con le sue schiere, a ciò che lo vapore mai si estinguesse mentre che era solo, finché era circoscritto, isolato, tale scendeva l'eternale ardore, onde la rena, la sabbia, si accendea come esca sotto il fucile, come la scintilla prodotta dall'acciarino, dal fucile, a doppiare il dolore, ad aumentare il dolore. Senza riposo mai era la tresca delle misere mani, il movimento veloce delle misere mani, or quindi or quinci, e scotendo da sé l'arsura fresca, scuotendo la fiamma, che viene chiamata fresca con un ossimoro. Io cominciai: maestro, tu che vinci tutte le cose, fuorché i demoni duri, che all'entrare della porta incontra Ushinji, che ci vennero incontro all'ingresso della città di Dite. E quindi ricorda al lettore l'insufficienza della ragione umana. Presenta infatti ora un bestemmiatore, come a dire: attenzione, ricordatevi che Dio è superiore a noi e non lo si può sfidare. Chi è quel grande che non par che curi lo incendio? Sembra, ma solo sembra, non preoccuparsi insomma dell'incendio, e giace dispettoso e torto, torvo, sicché la pioggia non par che il marturi, non sembra che lo tormenti. La ripetizione del verbo parere, che sembra, indica che la sua non è una vera ribellione, non è uno spirito grande, non è un magnanimo, ma la sua è una rabbia impotente di un millantatore, di un presuntuoso. E quel medesimo che si fu accorto, cioè lui stesso che si accorse che io domandava il mio duca di lui, gridò: quali io fui vivo, tal son morto. Quindi, come sono stato sprezzante allora, da vivo lo sono anche adesso. Ma mentre dice questo, deve riconoscere di essere sconfitto, perché dice: tal sono morto. Il discorso di Capaneo prosegue ostentando la sua superiorità su Giove. Un'ostentazione che si rivela però ingannevole, perché rivela solo la sua rabbia impotente. Perché mentre afferma la sua ribellione, riconosce tutte le volte la sua sconfitta. Il discorso è questo: che Giove, stanchi pure Vulcano, da cui si fece fare la saetta con la quale mi uccise, stanchi pure i ciclopi, facendoli lavorare strenuamente come fece durante la battaglia di Flegra, nella quale fra l'altro sconfisse i giganti, altra prova di ribellione iniqua contro la divinità, e mi fulmini pure con tutta la sua forza, non ne potrebbe godere allegramente. Questo è il significato dei versi. Ricordo ancora una cosa: lui sta ragionando come un bestemmiatore, un blasfemo, uno spregiatore degli dèi, ma assolutamente impotente, e in quella impotenza sta la sua punizione, non tanto in questa pena fisica di dover subire il fuoco eterno. Interessante la vendetta allegra. Ragionando in questi termini, la giustizia di Dio per lui suona come una vendetta nel senso moderno del termine. Invece vendetta ha un'origine diversa. La vendetta in senso di giustizia trae il suo significato dall'etimologia del termine. La vindictam era la verga con cui l'affrancatore toccava il capo dello schiavo nell'atto della liberazione. Questa etimologia spiega perfettamente come mai Dante parli di vendetta anche nei versi precedenti, in cui dice: attenzione, dovete temere la vendetta di Dio, la giustizia di Dio. Quel gesto di colpire il capo dello schiavo per renderlo libero corrisponde all'atto di liberazione, che avviene magari attraverso una pena che ti può liberare, che sarebbe nata per liberarti e che invece adesso diventa la tua punizione. Si chiarisce così, con questo termine della vindicta latina romana, il riferimento di Dante ai diavoli che si erano ribellati al volere di Dio chiudendo la porta in faccia a Virgilio. E si chiarisce ancora di più l'immagine del messo celeste che con la sua verga, toccando leggermente la porta, la apre e libera quindi il passaggio ai due pellegrini. Al grido di Capaneo si contrappone la risposta forte di Virgilio: allora il duca mio parlò di forza, tanto che io non l'avea sì forte udito. Forza ripresa due volte in due versi. Questo per indicare che alla risposta ferma della ragione di fronte alla tracotanza blasfema di Capaneo. O Capaneo, in ciò che non s'ammorza la tua superbia, sei tu più punito. Allora, la punizione consiste proprio nel mantenere quella sua protervia, nel non essersi liberato di questa superbia. Infatti prosegue: nullo martiro, fuor che la tua rabbia, sarebbe al tuo furor dolor compito. Significa: la tua rabbia impotente è la punizione più giusta per la tua blasfemia. Virgilio si rivolge poi a Dante, spiegandogli che costui fu uno dei sette re di Tebe, che assediarono Tebe, e sembra che egli abbia Dio in disdegno, e sembra che che consideri ancora poco Dio, ma in effetti i suoi atteggiamenti sprezzanti sono, detto ironicamente, sono degli ornamenti adeguati al suo cuore. Infine invita il discepolo a seguirlo, stando bene attento a dove mette i piedi, di non appoggiarli sulla sabbia bollente e infuocata, ma tenerli sempre vicino alla selva, la selva dei suicidi che circonda tutto il sabbione ardente. Poi si rivolse a me con miglior labbia, dicendo: quei fu l'un dei sette regi Cassiser Tebe, ed ebbe par che li abbia Dio in disdegno, e poco par che il pregi. Ma come io dissi lui, li suoi dispetti sono al suo petto assai debiti freci. Or mi vien dietro e guarda che non metti ancor i piedi nell'arena arsiccia, ma sempre al bosco tieni i piedi stretti. Tacendo, divenimmo, giungemmo là, ove spiccia fuori della selva, dove sgorga fuori dalla selva, un picciol fiumicello, lo cui rossore ancor mi raccapriccia. Si tratta, come spiegherà dopo, del flegettone. Quale del bulicame esce l'uccello che partono poi tra loro le peccatrici o pettatrici? Tal per la rena giù sengiva quello. Quindi è una similitudine con del ruscello con il bulicame. Nel dodicesimo canto avevo usato il termine bulicame per designare il flegetonte. Qui invece il bulicame è scritto maiuscolo, si riferisce quindi a un ruscello, una sorgente sulfurea situata a nord di Viterbo. I commentatori antichi spiegano in questo modo la terzina, dicono: esce un ruscello che si dividono poi tra di loro le peccatrici, spiegandolo in questo modo: le prostitute avevano lì delle casupole che avevano attirato una parte del ruscello per lavare i panni, ma anche forse per curare le malattie, eccetera. Invece alcuni commentatori recenti, Mazzoni in particolare, si accorsero che nei testi del tempo, negli statuti del comune, non esisteva vicino a Viterbo un ostrivolo che giustificasse quest'uso delle acque del bulicame, quanto piuttosto c'era proprio la tradizione della pettinatura, cioè quindi dal latino pectare, pettinare, della canapa, che veniva macerata appunto in apposite vasche di acqua calda ricavate dal bulicame. Ed era quindi proprio una risorsa economica attestata dai documenti. E allora, nonostante i manoscritti parlino sempre di peccatrici, quindi meretrici, insomma, prostitute, per congettura molti critici preferiscono le pettatrici. Il fondo, i margini e le sponde di questo ruscello sono in pietra e permettono quindi il passaggio. Ora Dante ci invita a riflettere sul significato di ruscelli, dei fiumi infernali, sul significato in pratica del dolore infernale. Ci ha già spiegato che la pena maggiore consiste nella continuazione del peccato originario, del peccato che ha contraddistinto queste anime. Ora ci spiega l'origine anche del dolore. Il dolore non ha un'origine da una volontà divina di far male, ma l'origine sta nel male stesso. Il male fa male a chi lo compie, non a chi lo subisce, e quindi fa dire a Virgilio: guarda, tra tutte le cose che hai visto finora, dall'entrata nell'inferno, la cui entrata è aperta e è concessa a tutti, nessuno nega l'entrata all'inferno, non ci sono potenze infernali che impediscono il male, anzi lo promuovono. Ebbene, questo fiumicello è il più degno di nota fra tutto quello che hai visto finora, e quindi vuol dire che ha un significato profondo. Queste parole fuor del duca mio, perché io il pregai che mi largisse il pasto, di cui largito m'avea il disio. Lo pregai quindi di spiegarmi quello di cui mi aveva suscitato la curiosità. Mi aveva già dato qualcosa, ma quel qualcosa mi aveva provocato un desiderio di saperne di più. Ed ecco la descrizione del veglio di Creta, che spiega l'origine dei fiumi infernali. La descrizione è suggestiva e solenne, resa particolarmente elevata dalle continue reminiscenze letterarie classiche e dall'uso di termini aulici e di figure retoriche. Fin dall'inizio si ha l'opposizione tra l'età dell'oro, l'età dell'innocenza, della felicità, che corrisponde al paradiso terrestre, e l'umanità attuale, che invece è corrotta, decaduta, deviata. E tutto è basato all'inizio su questa contrapposizione. In mezzo mar siede un paese guasto, disse egli allora, che si appella Creta, sotto il cui regio fu già il mondo casto. Ecco l'opposizione. Ancora, una montagna v'è che già fu lieta d'acqua e di fronde, che si chiamò Ida, ora è deserta come cosa vieta, come una cosa vecchia caduta in rovina. Il riferimento mitologico è questo: Rea la scelse già per cuna fida, quindi era un luogo fidato, una culla, quindi una zona privilegiata, sicura, del suo figliuolo Giove, e per celarlo meglio, quando piangea, vi faceva far le grida, e una profezia aveva rivelato a Saturno che sarebbe stato deposto da un figlio, e allora Saturno divorava tutti i figli di Rea, cioè Cibele. Allora Rea nascose nel monte Ida il figliuolo Giove, e perché il marito non si accorgesse dei suoi pianti, faceva fare le grida, cioè faceva fare dei canti, delle grida ai corribanti che erano addetti al suo culto. Dentro dal monte sta dritto un gran veglio, ecco una di quelle parole che ho detto prima elevate, un gallicismo, dal francese veil, è un termine letterariamente più alto appunto rispetto a vecchio, e simile al latinismo sene. Ne abbiamo poi un altro termine, in questo caso provenzale, occitanico, che tien volte le spalle in ver Damietta, sarebbe la città Damietta, città egiziana sul Nilo, simbolo dell'origine della civiltà, e Roma guarda come suo speglio. Ecco l'altro termine, è un allotropo occitanico, sta per specchio. Allotropo vuol dire una parola che ha l'etimo in comune con un'altra, dalla quale però si differenzia, si distingue o per forma, come in questo caso specchio, speculum, hanno lo stesso etimo, però il significato è lo stesso ma la forma è diversa, oppure si distingue per significato, come il termine vizio e vezzo, che hanno lo stesso etimo ma un significato diverso. E quindi questo vecchio guarda verso Roma come fosse il suo specchio, quindi quello verso il quale troverà il suo modello esemplare. La sua testa è di fin oro formata, e puro argento sono le braccia e il petto, poi è di rame infino alla forcata, cioè fino al punto in cui il busto si biforca nelle gambe, all'inguine, insomma, da indi in giù è tutto ferro eletto, salvo che il destro piede è terracotta, quindi tutto di ferro tranne il piede destro che è di terracotta, e sta in su quel più che in sull'altro eretto, ed è su questo che poggia tutto il corpo. Il riferimento, come ho detto nella presentazione, è biblico, si tratta del sogno del re Nabucodonosor, che sogna una statua simile a quella descritta da Dante, che verrà distrutta da una pietra, la quale a sua volta diventerà una montagna enorme. Sarà il profeta Daniele a spiegare che si tratta del regno suo e dei suoi successori, che verranno distrutti da una potenza che non è umana, non è voluta dall'uomo, ma è Dio che a questo nuovo regno darà una potenza straordinaria e la trasformerà quindi in un regno universale. Questa era la spiegazione. Le spiegazioni invece della immagine dantesca sono varie, quindi abbiamo la decadenza dell'umanità oppure la corruzione dell'uomo dopo il peccato originale. I due piedi diversi, i commentatori antichi li avevano interpretato come il potere imperiale e il potere della Chiesa, in particolare quello destro è di terracotta perché la Chiesa è corrotta e quindi è più debole, più fragile del potere imperiale. Segue la parte innovativa, l'invenzione dantesca, la fessura, la frattura da cui scorcano le lacrime che formano i fiumi infernali. Quindi ciascuna parte fuorché l'oro è rotta d'una fessura che lacrime goccia, le quali accolte, riunite, forano quella grotta, quindi hanno bucato la roccia su cui è appoggiata questa statua. Lor corso in questa valle si diroccia, quindi precipita, scende di roccia in roccia, fanno acheronte, stige e flegetonta. Questa uscita in A è forma di accusativo greco. Poi se ne va giù per questa stretta doccia, questo stretto canale leggermente inclinato, infin là dove più non si dismonta, dove non si scende ulteriormente, fanno cucito, e qual sia quello stagno, questa palude ghiacciata, lo vedremo in seguito, tu lo vedrai, perciò qui non si conta, non ne parlo. Ed è questa invenzione originale delle lacrime che sgorgano dalla fessura, probabilmente causata dal peccato originale, infatti la testa di Orofino, cioè il libero arbitrio, non è colpita, non è ferita, e sono veramente originali, come simboleggiano il dolore, la conseguenza del male è il dolore, è come una ripetizione di quanto aveva affermato precedentemente. Il male è la stessa causa del male, quindi il male che sentono oggi i peccatori, cioè coloro che si ostinano nel loro peccato, perché il discorso è rivolto a noi viventi, diciamo. Allora chi si ostina nel proprio peccato non può che provare male, perché il male fa male e provoca queste lacrime che sono poi causa di ulteriore dolore. Per di più questo dolore è un dolore inutile, non è un dolore salvifico, è un dolore che crea solo ulteriore dolore, è quasi fine a se stesso. È terribile, insomma, la presentazione, l'immagine, sia fantastica sia emotiva, che Dante ci vuole trasmettere. Segue una domanda di Dante, io a lui: se il presente rigagno si deriva così dal nostro mondo, perché ci appare pur soltanto a questo vivagno, in questo cerchio? Aveva già visto l'Acheronte, aveva già visto la palude Stigia, però dice perché mi appare così chiaro solo in questo punto. E notate, il presente rigagno deriva così dal nostro mondo, non deriva il male da Dio, deriva dal mondo, da un mondo guasto, da un mondo corrotto. Ritorna l'idea che la corruzione dei tempi sia collegata alla corruzione del singolo. Virgilio gli spiega che, sebbene sia sceso nella voragine infernale, girando sempre verso sinistra, tuttavia non è ancora arrivato al fondo e quindi non deve meravigliarsi se gli compare qualcosa di nuovo. Tu sai che il loco è tondo e tutto che tu sia è venuto molto, pur a sinistra giù calando al fondo, non sei ancora per tutto il cerchio volto, perché se sei cosa n'apparisce nova, non dea tur maraviglia al tuo volto. Dante sta facendo un viaggio, sta scendendo nel cuore tenebroso del male e quindi non si deve meravigliare se scopre qualcosa di nuovo e di straordinario. Questo è il significato. Sei già sceso parecchio, ma non conosci ancora a fondo il male. Adesso ne stai scoprendo sempre più le caratteristiche. E io ancora, maestro, ove si trova Flegetonta e Letè, che dell'un taci e l'altro dici che si fa desta piova? Quindi dell'Letè non hai parlato, ma dell'altro hai detto che ha origine da questa pioggia di lacrime. E lui risponde quasi sorridendo: in tutte tue questioni certo mi piaci, ma il bollore dell'acqua rossa dovea ben solvere, sciogliere il dubbio, l'una domanda, l'una questione che tu faci. Quindi avresti potuto capirlo da solo che il rosso ruscello che hai appena visto, che stai vedendo, era il Flegetonte. È bellissimo questo piacere che dichiara Virgilio nello scoprire che il suo discepolo è curioso, vuole sapere. È il piacere, è proprio una soddisfazione, dice: mi piaci quando mi poni delle domande. È un momento straordinario, bellissimo, umanissimo. Le te vedrai, ma fuori di questa fossa, là dove vanno le anime a lavarsi, quando la colpa pentuta è rimossa. Anche le anime del purgatorio hanno compiuto delle colpe, hanno accolto in sé il male, ma se ne sono pentite e ora possono liberarsi attraverso il pentimento, attraverso l'espiazione di questa colpa, del ricordo e persino del ricordo del male fatto, attraverso appunto il letè. Il canto termina con l'invito a seguire Virgilio, rimanendo sui margini, su questi margini di pietra che non sono roventi, perché appunto ogni vapore, ogni fiamma si spegne sopra di loro. Poi disse: ormai è tempo da scostarsi dal bosco, fa che di retro me vegne, li margini fan via che non sonarsi, e sopra loro ogni vapore si spegne.